www.redijo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana del Medioevo, ma che freddo che fa! E la casa si rinnova. Scriveva Niccolò Acciaiuoli in una lettera del 14 marzo 1356 a proposito di alcuni lavori da eseguire nella certosa di Val d'Ema. Io credo bene che in quest'estate si dovrà poter fare la loggia, la sala e la cucina, e sia la cucina a due camini franceschi. E ancora. Similmente, ancora voglio che nella sala grande abbia tre camini, i quali siano bene sfogati di fumo e siano grandi e diligentemente lavorati. Ma non fu solo all'iniziativa privata che si deve la sostituzione dei vecchi focolari e il conseguente ammodernamento di numerosi edifici, spesso ristrutturati in pietra e mattoni, dal momento che in alcune città tutto questo avvenne con ordinanze comunali, come quella emanata nel 1416 dal sindaco di Ginevra, motivata dal ripetersi di incendi nelle vecchie abitazioni in legno. Il benessere economico, diffusosi tra il XIV e il XV secolo, incoraggiò notevoli cambiamenti edilizi, arrivando a mutare il volto di numerosi centri urbani. Quante città vedevamo noi mentre eravamo fanciulli, fatte tutte di asse, le quali ora sono state fatte di marmo? Questo notava Leon Battista Alberti, 1406-1472, nel suo trattato De Re Edificatoria. Con o senza K? Ma qual è la differenza tra un focolare e un camino? A parte il fattore estetico, ovviamente tutto a favore del camino, il problema è sostanzialmente tecnico e funzionale. Il camino permette una buona ossigenazione della fiamma e l'asportazione dei prodotti della combustione attraverso l'attivazione di una corrente ascensionale tra la stanza e l'imbocco della canna fumaria. Inoltre, per evitare la dispersione dei fumi e la creazione di fastidiose correnti d'aria, tra la cubatura dell'ambiente da riscaldare e la bocca del camino, e tra questa e la sezione della canna fumaria, devono esistere dei rapporti proporzionali. Il focolare si presenta invece come un fuoco libero, poco controllabile sia dal punto di vista della sicurezza, sia per la qualità del calore irradiato, senza contare i fumi che fuoriescono da un semplice foro praticato dal soffitto. Se inizialmente il camino, sempre fornito di cappa o nappa, poteva essere molto sporgente o semi-incassato nel muro, presto fece la sua comparsa un ulteriore modello, interamente incassato nel muro e privo di cappa. Nel tipo sporgente, la cappa, in genere a forma di piramide tronca e perciò detta anche nappa a padiglione, o più semplicemente padiglione, è necessaria al fine di confugliare i fumi nella canna fumaria, e solitamente uno o più camini di questo tipo erano utilizzati nelle grandi sale, nelle cucine e nei monasteri. La grandezza del padiglione, oltre alla sua indubbia spettacolarità, permetteva l'inserimento di scempi familiari, elementi decorativi, scene dipinte e modellate in alto e basso rilievo. A questo proposito, la scelta dei soggetti era abbastanza limitata. Intorno al 1460 il Filarete, circa 1400-1469, suggeriva rappresentazioni che avessero a che fare con il fuoco, immagini di vulcano, Muzio Scevola all'atto di bruciarsi la mano o Fetonte sul suo carro fiammeggiante. Rustico salotto. In molte cucine di campagna o di edifici di prestigio, questo tipo di camino poteva essere talmente ampio da diventare abitabile. Ai lati del focolare, infatti, spesso erano posti dei sedili in muratura o delle panche in legno su cui sedevano le donne o gli addetti alla cucina per controllare la cottura dei cibi, in genere minestre, salse, bolliti, posti in grandi pignatte fumanti appese a ganci fissati all'interno delle cappe e carni cotte allo spiedo o alla griglia. Al fuoco, quasi spento, i sedili trasformarono quell'angolo ancora caldo in un rustico salotto dove conversare o preparare verdure e carni per l'indomani. I camini semi incassati nel muro potevano anche non avere la cappa e in questo caso erano in genere di dimensioni più piccole, così da poter essere inseriti nelle camere oltre che nelle sale. I camini incassati, infine, avevano il focolare ricavato internamente al muro e se questo non era sufficientemente largo, la canna fumaria era sistemata all'esterno dell'edificio, ben visibile sulla facciata. Dal momento che quest'ultimo tipo poteva essere anche di dimensioni ridotte e quindi non creava ingombro nella stanza, veniva utilizzato prevalentemente nei piccoli ambienti e nelle camere da letto. Perché il calore sprigionato dalla canna fumaria non andasse sprecato, molte latrine venivano sistemate a ridosso del condotto, in modo da intiepidire l'ambiente e a renderlo più confortevole. Negli edifici a più piani, poi, non di rado anche le ritirate della servitù riuscirono a godere di questo vantaggio non indifferente, visto che la canna fumaria si innalzava fino ai tetti. Poco piacevoli da frequentare, non solo per il freddo, ma soprattutto per l'igiene, presso le famiglie ricche le latrine erano appannaggio esclusivo della servitù, mentre i padroni di casa riservavano un angolo dalle loro più confortevoli stanze da letto, a queste delicate quanto necessaria incombenze. Come si è detto, il camino assume subito un aspetto decisamente architettonico, i cui elementi caratterizzanti sono i piedritti laterali in forma di colonne o pilastrini, su cui poggiano le mensole, e l'architrave o cornice sul quale può innalzarsi la cappa. Gli esemplari più antichi che si sono conservati mostrano, sia pure nella loro lineare semplicità, un notevole effetto decorativo. Ne sono un buon esempio i bellissimi camini trecenteschi di Palazzo d'Avanzati a Firenze, da quello con la cappa tronco piramidale della Sala dei Pappagalli, su cui sono dipinti gli stemmi gentilizi della famiglia, a quello più semplice della cucina, fino ai modelli più piccoli angolari che dispongono di cappe coniche non decorate, sistemate in altre stanze dell'edificio. www.redigio.it e la storia continua.